È solo un strumentale.
But it's a good reminder for me to celebrate God for what He's done and not.
Per me è un ricordo questo canto di celebrare Dio per quello che Lui ha fatto.
Through everything, even if it's difficult circumstances.
Di celebrare Dio in ogni cosa, il creato, la mia vita, ma non solo, anche le circostanze difficili. Di celebrarlo anche in questo.
Okay. So I hope it touches your heart to remind you to celebrate the Lord.
E spero che questa musica anche voi vi ricorderà di celebrare il Signore in ogni tempo. Ok. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ok, questa mattina apriamo la nostra Bibbia a Romani 14. Ora accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. L'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Colui che mangia non disprezzi colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, perché Dio lo ha accettato. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se egli in piedi o cade, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio. E chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di noi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Perché seppure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto e risuscitato ed è tornato in vita, per signoreggiare sui morti e sui vivi. Ora tu perché giudichi il tuo fratello, o perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivi, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Così, dunque, ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Vogliamo pregare. Signore, noi veramente vogliamo benedirti questa mattina, per questo tempo nella lode, per la Tua parola che ci istruisci, Signore, nella giustizia e in ogni cosa, Signore. Darci cuore umile questa mattina e fai che noi saremo non solo uditori della Tua parola, ma saremo, Signore, un popolo che fa la Tua volontà, Signore, in spirito e verità. E noi lo chiediamo nel nome del tuo Figlio prezioso, Gesù Cristo. Amen. Amen. Quindi qui in Romani 14 Paolo tocca le parti pratiche della vita comunitaria. Noi siamo tante persone, giusto? Di tanti paesi. Abbiamo fratelli dell'Africa, fratelli del Sud America, fratelli dei Caraibi, fratelli del Nord America, fratelli dell'Asia. Ci manca solo l'Australia, mi sembra. Quindi c'è Trevor che è dell'Irlanda, è quasi Australia. Questo per lui è un insulto. Sto scherzando. Tante opinioni diverse. E questo è importante ricordare, che qui Paolo, nel primo versetto, specifica tutto il discorso. Sono opinioni. E tanti fratelli confondono fra che cosa è peccato e non peccato e opinioni umane. E come 2000 anni fa c'era una contesa nella Chiesa romana, anche alla Chiesa di Montebelluna a volte ci sono delle contese. Ma fratello, perché facciamo domenica il culto? Perché non sabato? Sabato è il giorno del sabato, come anche il suo titolo. I ebrei celebrano il sabato, sabato, perché non lo facciamo noi? Anche nella nostra chiesa vengono fuori questi discorsi. Ma perché noi non mettiamo il velo? Perché altre chiese mettono il velo? Ma perché tu non metti la giacca e cravatta quando predichi? E in altre chiese lo fanno. E quindi questo pezzo di scrittura, io direi tutto il Nuovo Testamento, ma è molto attuale perché parla anche di situazioni che ci troviamo anche fra di noi. Nella Chiesa ai Romani era un po' diverso da noi. C'è qualcuno che è discendente ebrei in questa Chiesa? Nessuno. Ma ai tempi 2000 anni fa la Chiesa primitiva era ebraico. La maggior parte dei convertiti al Signore all'inizio erano ebrei. E poi il Vangelo si è sparso fra i gentili, fra di noi. E quindi nella Chiesa primitiva c'era magari metà della Chiesa erano ebrei e l'altra metà erano gentili. E quindi lì il discorso, io credo, era più del fatto magari di mangiare carne non kosher. Voi capite la parola kosher? Per gli ebrei ci sono certi carni che loro non possono mangiare. Non possono mangiare frutto di mare, non possono mangiare maiale. E quindi quei cibi sono non kosher, e quelli kosher sono quelli che sono scritti nel Vecchio Testamento. E quindi magari i gentili che erano abituati, i gentili italiani, vostri antenati, erano abituati a mangiare col prosciutto, no? Col prosciutto crudo. E c'erano contese nella chiesa. Alcuni dicevano, ma io sono libero di mangiare il prosciutto. E altri dicevano, no, è un peccato mangiare il prosciutto. E questa è una cosa che potremmo applicare, sì, sembra banale il prosciutto, ma potremmo applicare a tante aree della nostra vita, il modo di vestirsi, bere vino o no, no? Bere alcolici o no. In tanti paesi del mondo i credenti non bevono. Se vai negli Stati Uniti i credenti non bevono, almeno apertamente non bevono, poi quello che fanno a casa il Signore sa. Anche in Asia, in India, è un grande peccato se tu bevi un alcolico. E quindi Paolo qui specifica tutto il contesto di questo capitolo. Accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare la sua opinione. Quindi sono opinione, tante volte. Se uno dice, Craig, ma tu, nella mia vecchia chiesa, il pastore sempre veniva in giacca e cravatta. Tu perché non lo... questa è tua opinione, perché nella Bibbia non è scritto da nessuna parte che il pastore deve portare la giacca e cravatta, no? Alcuni vengono alla nostra comunità e si scandalizzano perché alcuni fratelli vengono in pantaloncini. O magari che le sorelle portano pantalone, no? Perché in alcune chiese questo è vietato. Ma nella Bibbia non è scritto da nessuna parte regole di abbigliamento. Paolo ha scritto solo che la vostra modestia, la vostra modestia. Allora dovete dire poi così quando dico giusto, no? Che la vostra modestia sia conosciuta a tutti gli uomini, no? Quindi noi come figlioli di Dio siamo chiamati di essere moderati, no? Io ho la libertà di dipingermi i capelli verdi. Sapete? Io potrei farlo. Non è scritto in nessuna parte il colore dei miei capelli nella Bibbia. Ma io non lo faccio, perché io non voglio che persone vengano in chiesa e stanno a guardare il colore dei miei capelli, no? Voglio che loro ascoltino la parola di Dio. Non voglio attirare attenzione a me stesso. Quindi l'unica regola che noi abbiamo è la modestia. Questa è l'unica regola che noi abbiamo. Anche è vero, Pietro ha dato alcuni consigli, non intrecciare con oro i capelli le donne, ma anche lì non è un comandamento che lui ha detto dovete farlo, altrimenti non siete salvati. Quello che Pietro insegnava lì alle donne è di non credere che la vostra bellezza esterna sia in un certo senso una santità, o che Dio vede la vostra bellezza e dice, ah, ma Dio guarda il cuore. E io spero che anche qui in mezzo a noi saremo persone che guardano come guarda Dio, no? Il cuore. Quando Samuele è andato per ungere il nuovo re di Israele, Issa ha portato tutti i suoi figli davanti al profeta Samuele e Samuele ha visto Abinadab, mi sembra, grosso, alto, no, un fusto di uomo, un Brad Pitt, ha detto sicuramente questo è l'unto dell'Eterno, vedi come è alto, grosso, bello, forte, questo è uno che puoi fare comandante del popolo di Dio, no? E il Signore dice sbagliato, vedi quel ragazzino lì sporco delle puzze di pecore, lui è il mio re. Perché tu guardi all'esterno, l'uomo guarda all'esterno, ma Dio guarda il cuore. Io non mi metto pantaloncini anche perché non voglio che persone vengano qui a guardare le mie gambe come sono pelose, ma che ascoltano la parola di Dio. E quindi ci sono opinioni nella Chiesa e tante volte noi confondiamo in queste cose e perdiamo tanto di quel tempo a giudicare e a puntare il dito agli altri. E anche accadevo 2000 anni fa. Che cosa mangiare, bere, vestirsi, il giorno in cui dobbiamo adorare il Signore. Ma in versetto 2 Paolo dice, colui che mangia non disprezza colui che non mangia. Quindi chi mangia il prosciutto non disprezza il fratello che non vuole mangiare prosciutto, o che è vegetariano. Non sta a te a giudicare. Tu non sei il giudice. Ricordiamo sempre questo, fratelli. Dio non ha fatto di nessuno di voi giudice. Lui è il giudice, che un giorno veramente giudicherà le motivazioni del cuore. Mentre l'altro, chi è debole, e colui che non mangia non giudica colui che mangia, quindi chi non mangia carne non dire tu sei un peccatore, mangi prosciutto. E nella legge di Mosè è scritto di non mangiarlo. Noi come credenti non siamo sotto la legge. E poi toccheremo questo soggetto un po' più avanti. Ma la Bibbia dice qui, chi non mangia carne è debole. È debole nella fede. E io ho visto nelle chiese le persone che sono più religiose e più puntiglione e più puntare il dito a tutti, sono debole. Loro, la Bibbia dichiara, sono debole nella fede. Ah, tu non devi fare quello, non devi fare questo, non devi fare quello. Mi piace quello che ha detto uno dei primi padri della Chiesa, sarebbe questi uomini di Dio dopo gli apostoli, e questo fratello ha scritto: ama Dio con tutto il tuo cuore e fai tutto quello che vuoi. Questo non è nella Bibbia, però ragionate un momento su questo. Ama Dio con tutto il tuo cuore e poi fai tutto quello che vuoi, perché se tu ama Dio con tutto il tuo cuore, tu farai la volontà di Dio in ogni cosa. Chi sei tu, versetto 4, che giudichi il domestico altrui? Quindi chiaramente Dio ci mette ognuno nella nostra posizione. Siete domestici. Il domestico in Italia è una persona molto, no? Non guardato bene. Mia moglie è una domestica, lei va a pulire le case degli altri. Ma ogni lavoro onesto davanti a Dio è un lavoro giusto e gloria a Dio, no? Mia moglie va a pulire le case, ma non va a fare imbroglio alla gente, no? Che magari tanti ricchi in questo paese lo fanno. Però il Signore qui ci mette nella posizione giusta. Siete tutti domestici. Io sono il padrone di casa. Non state a giudicare il mio altro domestico. Non è la tua posizione. Nessuno ti ha dato questa autorità. Se tu fai così, perché sei orgoglioso e sei debole nella fede. Perché Dio non ti ha dato questo compito. Questo è differente fra uno che vive nel peccato. Nella Chiesa dobbiamo giudicare il peccato. Uno che si dichiara fratello è un fornicatore, un adultero, o un ladro, la Bibbia dice che non dobbiamo né salutarli né mangiare con loro. Quindi c'è disciplina nella Chiesa e noi abbiamo applicato diverse volte in questa comunità questa disciplina. Persone che non volevano ravvedersi, le abbiamo invitate di non entrare con la porta. È stato molto doloroso. Ma questo è un discorso di peccato e qui Paolo parla di opinione. Quindi non sta a noi a giudicare il servo di altrui, quindi gli altri fratelli sorelle non sono nostri domestici, no? Noi abbiamo questa tendenza che noi vogliamo cambiare tutti gli altri nella nostra immagine, no? E anche qui abbiamo avuto tanti fratelli che vengono da altre realtà, e io apprezzo tutte le altre realtà nel corpo di Cristo, ma non cercate di cambiarci nella tua vecchia comunità, perché noi non vogliamo essere la tua vecchia comunità. Amen. Noi abbiamo un'altra realtà qui, e è così. Infatti io mi stanco tante volte, ma non, la mia vecchia chiesa era così. Torni nella tua vecchia chiesa, cosa vuoi? Noi siamo così, e ci piace essere così. Quindi noi siamo domestici di Dio, il nostro compito è di badare su noi stessi. Sapete? Io prima ero molto religioso e più della metà del mio tempo io guardavo tutti gli altri e giudicavo tutti gli altri e puntavo il mio dito verso tutti gli altri. Ma sapete una cosa? Quando ho capito che io sono salvato per la grazia e sono santificato per la grazia e nessuna cosa che io potrei mai fare soddisferà la giustizia di Dio, per me è stata una grande liberazione. Io non devo preoccuparmi di loro, non devo preoccuparmi come si veste il fratello o come si veste la sorella, o se mastica chewing gum o se beve la Coca-Cola o beve il vino. Ma per me era come togliermi da addosso un grande peso. Devo solo pensare a me stesso, e già mi basta e avanza di pensare a me stesso. E qui il giudizio dell'altro fratello o sorella, qui dice ciò riguarda il suo proprio Signore, riguarda Dio questo. Se lui mangia prosciutto, se viene in pantaloncini, se beve vino, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Quindi è Dio che mantiene tuo fratello e sorella, non sei tu. Tu non devi riformarlo al tuo immagine. Noi nelle chiese sprechiamo molto tempo, ma moltissimo tempo, non solo in questa comunità, ma anche in altre comunità. Ma bisogna lodare il Signore domenica, sabato, bisogna mettere il velo, non il velo, bisogna mettere i pantaloncini, no. Io penso che Dio è preoccupato per le anime, fratelli. Questa è una statistica. Nella durata del mio messaggio questa mattina, quindi 45-50 minuti, 250.000 persone moriranno senza Gesù Cristo. Pensate un po' su questo. Durante solo il tempo del messaggio, non tutto il culto, 250.000 persone moriranno in questo mondo senza aver conosciuto Gesù Cristo come loro salvatore personale. E noi stiamo a litigare sulla cravatta o non la cravatta? Fratelli, siamo miseri se è così, perché Dio è ben preoccupato di altre cose. Dio non ha mandato suo figlio in modo che noi potevamo fare rugby nella chiesa, no? Dio ha mandato suo figlio per salvare il mondo. E quindi pensiamo delle cose che sono importanti per Dio: evangelizzare il mondo, portare le anime a Cristo. Lascia quell'altro a Dio. Non state a giudicarlo. Non è tuo compito. E se tu prendi il compito, tu usurpi autorità, come l'Anticristo. Sapete, è scritto dell'Anticristo che lui sale nel Tempio di Dio e dichiara di essere Dio. E in un certo senso, quando noi crediamo essere nel posto di giudicare gli altri, noi ci mettiamo al posto di Dio. È un grave peccato davanti a Dio questo. Ma la Bibbia dice, lascia stare, se sono opinione, non che uno vive in adulterio, e lì dobbiamo andare, fratello, io ti voglio bene, ma ravvediti. Smetti. Anche in questo periodo io devo andare in una persona e dire, guarda, Io ti voglio bene, la Chiesa ti voglio bene. Ma se tu non ti ravvedi, il giudizio di Dio è appeso sulla tua testa. Non venire in questa porta qua, affinché non lasci questa relazione in cui ti trovi. E quindi il peccato, sì, noi giudichiamo il peccato. Dice, guarda, questo è sbagliato perché è la parola di Dio. Ma altre cose sono solo opinione. Anche qui in versetto 5, l'uno stima un giorno più dell'altro. E l'altro stima tutti i giorni uguali. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. E quindi, io questa settimana ho ricevuto un'email da un fratello che mi ha mandato tutto un insegnamento dai avventisti del settimo giorno su perché noi dobbiamo adorare Dio il giorno di sabato. È un fratello che è stato anche anni in Calvary Chapel, quindi ha avuto un sano insegnamento a riguardo queste cose. Infatti ho scritto con i versetti di Efesini: chi vi ha stregato? Hai ricevuto lo Spirito per opere della legge o per la parola di fede? Infatti ero molto contristato a dire: fratello, di nuovo sei caduto nel legalismo di guardare un giorno o l'altro. E molti credenti, io confesso anch'io, magari anni fa, quando non avevo una chiara rivelazione di che cosa insegna anche il Nuovo Testamento, ero in dubbio, ma allora dobbiamo rispettare il sabato o non dobbiamo rispettare il sabato? Sicuramente anche voi avete chiesto questo, no? Nessuno? Dobbiamo rispettare il sabato? E ancora oggi ci sono quelle, anche nella nostra Chiesa, ogni tanto sorge qualche discorso così: ma fratello, dobbiamo rispettare il sabato? Ma fratello, perché le sorelle non mettono il velo? Ma fratello, questo, quello. E quindi un insegnamento anche molto attuale. In Galati capitolo 5, chiaramente, sempre l'Apostolo Paolo, che ha scritto Romani, rende molto chiaro la posizione di un credente in confronto alla legge di Dio. Scritto dall'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, alle chiese in Galazia, in Asia Minore, perché era una chiesa maggiormente fatta di gentili, noi, quindi uomini incirconcisi, e in questa chiesa erano entrati alcuni ebrei e hanno cominciato a insegnare ai fratelli: voi uomini dovete circoncidervi per essere salvati. Se non fate questo rito ebraico, non avrete la salvezza. E quindi Paolo, in capitolo 3, versetto 1, dice: chi vi ha stregato di lasciare colui che vi ha chiamato, che è Cristo? E anche qui, in capitolo 5, Paolo dichiara ai Galati, ma anche a noi questa mattina: state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Cristo ci ha liberati, fratelli, dalla religione. Io non ci voglio stare nella religione. Ricordiamo, venerdì sono andato a pregare e pensavo proprio su questo fatto che sono stati religiosi a uccidere Gesù. Sono stati persone altamente religiose che hanno inchiodato nostro Signore. Quindi la religione non... E Paolo, anche noi, ci esorta di stare attento, perché ci sarà sempre quella trappola che noi, anche se siamo liberi e se siamo stati liberati da Cristo, possiamo cadere di nuovo in questo gioco della schiavitù. Legge, regole, non fare questo, non fare quello. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. E non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. Sono parole molto forti che uso qua. In poche parole, se qualcuno non è ancora chiaro quello che sta dicendo Paolo, se anche voi fratelli volete tornare su un minimo della legge, non solo circoncidervi, per te Cristo non giova niente, perché stai cercando di salvarti per la legge. E versetto 3, ancora più avanti, uso ancora parole più forti. E da capo a testa ogni uomo che si fa circoncidere, ascoltate bene queste parole, che egli è obbligato ad osservare tutta la legge, tutta, ogni puntino. Quindi se noi cominciamo a rispettare il sabato, fratelli, non possiamo più tagliare la barba, niente prosciutto, è prosciutto melone, fratelli, scordalo, e i gamberi, i spaghetti con le vongole, niente. Dobbiamo avere tutte quelle trecce, no? Lunghe. Come hanno gli ebrei ortodossi, avete visto, no? Lì al muro del pianto che pregano così. Ma fratello, io non voglio arrivare a questo punto. Sono ridicoli. Dio non nessuna parte della Bibbia è scritto che loro devono fare questo. Ma loro lo fanno. E chi entra in questa mentalità della legge, nel legalismo, tu finirai a essere così, un fariseo lì al muro. Il mondo va all'inferno e tu stai lì al muro, fare così avanti e indietro. Ma fratelli, entriamo nella maturità. Paolo qui dichiara, se tu credi che deve cominciare a obbedire la legge, deve fare ogni cosa. Non potete viaggiare più sabato, non potete andare più lavoro, cioè dovete osservare migliaia di leggi e regole ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, ogni notte, per tutta la tua vita. Buona fortuna, buona fortuna. Poi Paolo in versetto 4, voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Questo è un linguaggio molto pesante. Quando noi entriamo in un legalismo, Paolo dice, tu sei separato dalla grazia di Cristo. È grave questo, molto grave. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia, poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore. Quindi l'obbedienza alla legge non ha nessun valore per Dio. Ma la fede che opera mediante l'amore. Questa persuasione non viene da colui che vi ha chiamato, che vi chiama, quindi non viene da Dio questo insegnamento che voi dovete ubbidire la legge. Eppure oggi, ma sabato il giorno, in Colossesi capitolo 2, andate avanti tre libri nel Nuovo Testamento, qui l'Apostolo Paolo rende ancora più chiaro proprio il discorso del sabato. Perché anche nella chiesa filippese, 2000 anni fa, erano entrati questi che insegnavano, voi dovete osservare il sabato. Vedi che non c'è niente nuovo sotto il sole, ancora il nemico cerca di metterci nel gioco della schiavitù. In Colossesi capitolo 2, versetto 16, nessuno vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a nove luni o ai sabati. Quindi è chiaro quello che insegna la Bibbia. Paolo, nessuno vi giudichi. Queste cose sono ombra di quello che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temporaneamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Qui in Italia c'è molto culto dei santi, dei angeli, di tante di quelle cose. e non attendendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto assieme mediante la giuntura e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Quindi il nostro accrescimento spirituale viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo, elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei progetti come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non mangiare? Non maneggiare, ok, scusate. Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta. Quindi queste cose esterne sembrano spirituali, Paolo dice. Hanno una sembranza di religiosità, di santità. Nel falso umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro l'intemperanza carnale. Quindi Paolo dice, sì, tutte queste cose religiose, legalistiche, hanno una facciata che sembra religiosa, sembra santa, ma dice che non ha nessun potere sulla tua carne. Zero. E io ho notato questo, nelle chiese chi è più legalista di solito è quello che vive più nel peccato, quando poi tu cominci a vedere. Sotto, sotto. Fuori c'è una bella facciata, ma tu entri dentro e vedi ossa di uomini morti nella loro vita personale. E anche qui Paolo dice che il sabato, tutti questi simboli, la legge, il tempio, sono figure, ombra. Un'ombra che cos'è? Si può aggrappare un'ombra? Magari qui nel Veneto sì, se vai nel bar. Ma qui è l'ombra. Un'ombra che cos'è? È la mia forma, ma non ha sostanza. Non sono io la mia ombra. Se il sole è qui, la mia ombra è sulla terra, ha la mia forma, c'è la mia pancia. Ma non c'è sostanza, non c'è niente di cui tu puoi aggrappare. E Paolo dice che tutte quelle cose del Vecchio Testamento, il sabato, il rituale, il tempio, sono ombre, ma Cristo è la realtà. Cristo, il sabato, era un simbolo di Gesù Cristo. In Ebrei capitolo 11, Paolo lì scrive che c'è un riposo per il popolo di Dio. E questo riposo è l'opera di Cristo. Il giorno del sabato era una figura dell'opera di Gesù Cristo. Quando noi potevamo, perché prima di Cristo come cercavamo di salvarci? Per opere della legge, no? In qualche modo, in qualsiasi religione, si cerca di salvarsi per le opere della legge. Hindu, buddista, anche tanti cristiani. Tu cerchi di fare le cose religiose e salvarti in quel modo, ma venendo alla conoscenza di Cristo, quelle cose sono passate, entriamo nel riposo. Ah. E guarda che è bello, se non sei entrato nel riposo, è bello, c'è refrigerio nel riposo di Dio, di sapere che tu davanti a Dio sei giustificato. Tu sei santo davanti a Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto per te. E di riposare in quello che Lui ha fatto per te. Questo è il segreto della vera santità. Di riposare giornalmente in Cristo. Ogni mattina, Signore, io sono in te. Portami avanti, Signore, per la tua potenza, non per me, non per le mie cose religiose. Tu sei la mia speranza, tu sei la mia forza, tu sei la mia vita. E tornando in Romani 14, Versetto 13, perciò non giudichiamo più gli uni altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre in topo il scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda per lui è immonda. Anche Gesù ha detto la stessa cosa, non sono le cose che entrano nella bocca dell'uomo che lo contamina, ma quella che esce. No, invidie, omicidi, sparlare. Ma se il tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo l'amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Allora, fra due settimane arriveranno questi fratelli dell'America. Io non berrò alcolici davanti a loro. E anche con alcuni fratelli abbiamo già parlato. Ah, ma per me è essere ipocrita. Se io bevo vino, perché non lo deve fare? Perché se tuo fratello è debole, lo deve amare. Molti fratelli americani erano alcolizzati prima di conoscere il Signore. Quindi io so che alcuni fratelli, se vengono in casa mia e io pongo una bottiglia di vino sul tavolo, per alcuni fratelli quello sarà come io metto magari una busta di eroina davanti a uno che aveva problemi di tossicodipendenza. Io non lo faccio perché non ho paura. Ho paura che gli americani dicano, ah, Craig, fratello, pregate per fratello Craig in Italia. È sviato. Perché lui, ho visto, c'ha vino nel frigo. Preghiamo per lui. Non è per questo. Non voglio mettere in topo a mio fratello, perché io lo amo. E se non posso fare a meno del vino per qualche giorno, ho un grosso problema, fratelli. Se tu vuoi sapere se hai un problema con l'alcol, non berlo per un mese. E se tu sei tentato di berlo, hai un problema. Molti italiani non vogliono riconoscere, c'è anche questo problema in Italia. E anche qui, se c'è qualche fratello che ha qualche debolezza, io non, se viene a casa mia, non lo offrirò qualcosa che lo possa far del male, perché io lo amo. E quindi non è un'ipocrisia. Se io vado in casa di fratello e per lui è un peccato mangiare prosciutto, non mangerò, no? Faccio a meno per un giorno. Poi a casa mia. Versetto 16. Perciò quel che per voi è bene non diventa motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è spirituale, non è la camicia che ho addosso. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio, approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Quindi non perdiamo tempo, fratelli, sul velo, sulla cravatta, su questo. Andiamo a convertire la gente, no? Andiamo a portare la buona notizia alla gente che periscono. Ma cioè anche qui abbiamo avuto fratelli che hanno lasciato la chiesa, e poi se tu guardi per che cosa... Perché la ventola è troppo forte per dire. Cioè, cose così banali, così stupide, così sciocche e immature. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne né bere vino. Né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Quindi la motivazione per ogni cosa per noi deve essere l'amore. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. No? E tante volte sono, ma quello, guarda fratello Greg, quello che fai quello. E in poco senso loro dicono, io ho tanta fede e quella persona non ha. Quindi si mettono giudici. No, se tu hai fede, tienila per te stesso. Perché se cominci a vantare, sei orgoglioso e tu vuoi la gloria dell'uomo, non la gloria che procede da Dio. Tu vuoi farti vedere davanti agli altri. Ma se tu hai fede, bene, gloria a Dio, tieni per te stesso. Non condannare. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva, ma colui che sta in dubbio ne mangia è condannato, perché non mangia con fede. Tutto ciò che non viene da fede è peccato. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. Quindi anche questo vedo, fratelli, ma io faccio quello che voglio, sono fatto così, per altri fratelli, io non vado a nessuna chiesa, io sto qui con Dio da solo. No, c'è qualche problema? Non viviamo a noi stessi, dichiara la Bibbia. Quindi questo spirito indipendentista non è biblico. C'è qualcosa che non va nella tua vita spirituale. Infatti, versetto 4 di capitolo 15, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere in uni verso gli altri gli stessi pensieri secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente, una sola bocca, glorificate Dio, che è Padre del nostro Signore, Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Quindi, se abbiamo giudicato nel passato, smettiamo di giudicare. Non è nostro compito. Accogliamoci, no? Voi accogliete io, che sono americano, che ho tanti difetti, come sono? Non sono italiano, sono diverso. Fratelli africani, fratelli asiatici, siamo tutti diversi, è una cosa bella, no? Abbiamo una stessa mente, la mente di Cristo. Cristo non sta in cielo con Dio a litigare sul velo o sul vestito. Lui guarda il mondo con passione e dice, io ho versato mio sangue per questo mondo, fratelli miei, cosa fate? Datevi da fare, ma non state qui per le cose così sciocche, no? Questo dimostra solo che siamo immaturi. Amen, vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina che tu non sei come noi. E io confesso tante volte, Signore, mi sono autonominato giudice dei miei fratelli, ti chiedo di perdonarmi, Padre, che veramente anche qui in mezzo a noi possiamo avere un unico pensiero, che possiamo glorificare con una sola bocca, Signore, te. Perdonaci, Padre, se abbiamo giudicato i nostri fratelli per le cose banali, Signore, le cose sciocche. Apri i nostri occhi, Padre, che possiamo vedere come Tu vedi le cose. Signore, Ti ringraziamo che la Tua parola è una spada che arriva fino al midollo. Taglia via, Signore, dalla nostra vita quello che non è, quello che non porta gloria al Tuo nome. fa che se siamo stati compunti questa mattina possiamo agire, Signore, in giustizia. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Voglio chiedervi tutti di alzarvi in piedi. Mentre cantiamo, se qualcuno desidera preghiera, sento che alcuni sono afflitti in questo periodo e che voglio pregare per voi, e quindi se hai bisogno vieni qui avanti e pregheremo per te. Alleluia. Mentre lodiamo il Signore, gloria a Gesù.
Tu trono.